un percorso insieme. In realtà è come se fosse una nuova serie. La vorrei presentare così. È la serie sull'unzione. Ma vedete, abbiamo bisogno di comprendere prima di entrare, domenica per domenica entreremo ancora più specificatamente in questa serie, l'unzione. Dobbiamo comprendere anche che dobbiamo salire di livello. Dì alla persona che è accanto, dobbiamo salire di livello. E ora vi faccio questo piccolo esempio. Noi stiamo chiudendo un ciclo in questo tempo. Si chiude un ciclo, si apre un ciclo nuovo, e ogni volta che si apre un ciclo nuovo, Dio lo fa nella nostra vita per farci salire di livello. A volte, ho fatto una volta questo esempio, è come quando tu sei sali un gradino e percorri un percorso e fai un percorso lungo la tua vita con il Signore, poi a un certo punto si chiude quel ciclo e si apre un ciclo nuovo, però ti ritrovi di nuovo in un altro percorso a un livello differente, ma dovrai fare un altro percorso e così via. E ogni volta che si chiude un ciclo e si apre un ciclo nuovo, ci sono cose nella tua vita che devi lasciare nel vecchio ciclo. A volte ci sono anche persone che devi lasciare nel vecchio ciclo per poter entrare pienamente nel nuovo. Ora, mariti, non sto dicendo, ah, gloria a Dio, domani posso lasciare mia moglie perché devo entrare nella nuova stagione che Dio ha preparato per me. Non sto parlando di questo. Ma ci sono persone che magari ti abbandoneranno lungo il percorso nel momento che tu sali di livello. E questo magari ti preoccupa perché dici, oh, quello mi sta abbandonando, quello che sta andando via, quello non è più nella mia vita. Ascoltami, vedila come una benedizione. Dio ti sta togliendo tutto quello che ti teneva bloccato a livello inferiore perché vuole farti salire a un livello superiore. E non puoi salire a un livello superiore se non cominci a vedere che c'è qualcosa di più. Quanti vogliono di più? Che qualcuno magari vuole rimanere nel suo livello, ma quanti vogliono vedere di più con Dio? Perché se sei qui è perché hai fame di Lui, e se ci credi puoi dire amen. E anche se è da tempo che non vedi qualcosa di nuovo nella tua vita, tu puoi dichiarare oggi con fede: questo è l'ultimo giorno in cui rimango nel mio livello, perché Dio mi sta portando a un livello superiore. E non solo puoi dichiararlo, ma puoi unire anche la tua fede, dico con me fede, a quello che stai dichiarando. E fino ad ora abbiamo parlato un po' della fede. Ora, sempre nella Chiesa è buono parlare di fede, perché la nostra vita si basa, la nostra vita nuova, il nostro essere nati nuovo si basa sulla fede. Non puoi separare la vita di un credente dalla fede. Ma c'è di più, dillo con me, c'è di più. In altre parole, se io rimango sempre in un territorio di fede, mai cercherò qualcosa di più. Ecco perché dobbiamo cominciare a entrare nell'argomento dell'unzione. E quando entriamo nell'argomento dell'unzione, necessariamente c'è qualcosa che dobbiamo lasciare per entrare nel nuovo, ma c'è qualcosa anche che dobbiamo essere disposti a sacrificare per poter entrare in questo nuovo livello. E vi voglio fare questo esempio perché mi ha alzato la palla Oscar parlando dello scudetto che ha vinto quest'anno. Chi è che l'ha vinto lo scudetto? Inter? Ha vinto? Chi? Il Milan, lo scudetto l'ha vinto il Milan, che per 364 giorni potrà dire di essere campione d'Italia, un grande traguardo, no? Perché già l'anno prossimo può essere che non lo vincerà, e magari non lo vincerà per i prossimi 20 anni, però quest'anno l'ha vinto e gli diamo tutta la gloria e l'onore che merita questo anno di qua. Però vedete, quando si parla del mondo del calcio ci sono varie figure. Sì? Mi state seguendo? Vi ho già perso? Le figure principali nel mondo del calcio quali sono? Quelle più numerose. Quelli che guardate il calcio. Questa è la figura che ruota intorno al calcio più numerosa. Quelli che guardano. A quanti piace il calcio? A quanti non piace il calcio? Tutte le donne hanno alzato la mano a doppio. Allora, rifacciamolo. Anche se sei, non ti piace, se sei maschio, alza la mano. A quanti piace il calcio? Allora, considerate questo. Le persone che sono più numerose nel mondo del calcio, coinvolte sono quelli che guardano. Guardano perché sono appassionati di calcio. Poi ci sono quelli a un livello superiore. Ogni tanto fanno delle partite di calcetto. Magari con qualche acciacco, con qualche dolorino, fanno le partite di calcetto. Poi c'è una minoranza o comunque un numero ristretto che giocano a calcio, che praticano il calcio, sì? E anche in questa categoria ci sono quelli che iniziano in eccellenza, serie televisive, serie C, B1, B2, A3, con tutto, fino arriva. Ora, secondo voi, di tutte queste persone che ruotano attorno al mondo del calcio, chi è che ne trae un guadagno? La maggior parte di quelli che fanno parte e ruotano attorno a questo mondo non prendono un euro. Solo una piccola parte ottiene un guadagno. Perché? Perché solo una piccola parte è stata disposta a pagare un prezzo. Perché non sono potuti uscire dalla categoria dei tanti che guardavano e arrivare a essere praticanti senza inserire una disciplina nella loro vita per raggiungere uno scopo e un modello. E se noi rimaniamo nel territorio della fede, rischiamo di rimanere a volte come tutti quelli che guardano qualcosa di interessante, che è bello da vedere, che è bello da tifare, ma alla fine sono quelli che ne traggono meno guadagno di tutti. Perché c'è un prezzo da pagare per essere tra quei pochi che poi guadagnano tanto. Siete con me? Avete detto, oh, ora ho capito forse che sono uno spettatore nel mondo del cristianesimo. Ecco perché c'è bisogno, cari, che noi saliamo di livello. Perché tu non puoi vivere 30, 40, 50 anni in Cristo applicando solo il principio della fede. Devi andare oltre e arrivare nel territorio dell'unzione. Ecco perché c'è bisogno che la Chiesa salga di livello. Perché spesso noi rimaniamo in un territorio dove crediamo a una promessa, ma poi rimaniamo in aspettativa, come se Dio dovesse fare qualcosa invece di vivere nel tutto e compiuto di Dio e ricevere, avere la rivelazione di aver già ricevuto e poter ministrare attraverso quello che Dio ha già ammesso nel tuo cuore. Se ci credi puoi dire amen. Ecco perché questa serie. E il titolo di questa mattina è Potenza dall'alto. E la prima scrittura che voglio prendere è Esodo 28. Lo abbiamo già letto, ma leggiamo anche un verso precedente, dal verso 40. Per i figli di Aronne farai delle tuniche, farai per loro delle cinture e farai per loro dei copricapo, per conferire loro che cosa? Onore e grazia. Con esse rivestirai quindi tuo fratello Aronne e i suoi figli con lui. Tu li ungerai, li consacrerai e li santificherai perché mi servano come sacerdoti. L'ultima volta che noi troviamo la parola tunica nel Nuovo Testamento è quando tirarono a sorte la veste di Gesù, che dice la scrittura che era una veste intessuta tutta di un sol pezzo, non c'erano cuciture, ed è una veste simile a quella che è descritta qui. Erano delle vesti tessute in un unico pezzo di stoffa con all'interno un buco per poter infilare la testa, e questa veste doveva rivestire, doveva coprire, rivestire interamente il sacerdote o la persona per cui era stata fatta questa tunica, lo doveva rivestire completamente. E quando troviamo la parola rivestire, non possiamo fare a meno di menzionare Luca 24:49, quando Gesù, in una delle sue ultime affermazioni che fa ai discepoli che erano con lui, gli dice così: ed ecco io mando su di voi la promessa. Ognuno dica la promessa. Non dice una promessa, non dice una delle tante, dice la promessa. Dico me la promessa. In altre parole Gesù sta dicendo: voi Dovete aspettare la promessa, cioè la promessa per eccellenza, la promessa che da cui inizia tutto il resto, la promessa che vi consente di ricevere tutte le altre promesse. Dico a me, la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti, dico a me, rivestiti, di potenza dall'alto. Ora abbiamo visto che quando il sacerdote veniva rivestito, questi vestimenti conferivano al sacerdote onore e grazia. In altre parole, quando lo Spirito Santo è sceso su di noi, lo Spirito Santo è venuto a conferirci, a rivestirci di potenza e a conferire nella nostra vita, cioè a dichiarare, a mettere nella nostra vita onore e grazia. Guarda la persona che è accanto e gli dici: tu sei rivestito e in te ci sono onore e grazia. Dio lo confede. E in te ci sono onore e grazia. Ecco cosa ti ha conferito lo Spirito Santo. Non perché sei carino, non per quello che tu hai come doti e doni personali, ma perché lo Spirito Santo è venuto a vivere dentro di te, perché sei nato di nuovo e ha un luogo dove poter dimorare, e per questo ti ha già conferito onore e grazia. Ascoltami, questo vuol dire che noi abbiamo un onore con cui ci possiamo presentare davanti a Dio, che dobbiamo mantenere, ma c'è anche una grazia che ci è stata conferita, che opera nella nostra vita. Io posso alzare le mani e dire: oh, gloria a Dio, la grazia di Dio che mi è stata conferita già sta operando in me. Oh, pastore, ma io non la vedo. Bene, lo sai perché ancora non la vedi? Perché non stai vivendo come se già l'hai ricevuta, stai vivendo aspettando di riceverla. E quando tu invece dici: io l'ho già ricevuta, allineo la mia vita a ciò che ho già ricevuto, e allora tu vedrai l'efficacia di quello che Dio ha messo nella tua vita. Perché tu stai aspettando il risultato per dire è vero. Ma il primo principio di cui abbiamo già parlato, la fede, ti dice: no, io l'ho già ricevuta e quindi mi comporto come se l'ho già ricevuta. Dio mi ha già conferito onore e grazia. Dico a me, onore e grazia. Ma questa parola rivestiti non è solo descritta qui, ci sono altri due versi che voglio farvi leggere. Efesini 4:24. Per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. E in Colossesi 3:10 c'è scritto: e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Quindi quali vestimenti abbiamo noi? Da cosa siamo stati rivestiti? Proviene da noi? No. È un dono dello Spirito Santo che agisce nella nostra vita? Sì. Non è perché sei carino, non è perché sei e ti comporti meglio di altri. Il tuo comportamento non ti fa ricevere queste vestimenti. Sono le vestimenti che devono, sono i vestimenti che devono indirizzare il tuo comportamento. Di cosa sei stato rivestito? Sei stato rivestito dell'uomo nuovo, e parla di natura, non l'uomo o la donna, parla della natura umana. Sei stato rivestito dell'uomo nuovo e della potenza di Dio. Wow! Questo è quello che c'è nella tua vita. Guarda la persona che è accanto e gli dici: questo c'è nella tua vita. Se io allineo la mia vita a ciò che io credo che c'è nella mia vita, e lo credo con tutto il cuore, tu vedrai cambiamenti nella tua vita dal profondo del tuo cuore, e le persone accanto a te se ne accorgeranno e tutti diranno: wow, ma che ti è successo? Niente, mi sono accorto che ero rivestito di potenza, ancora non me ne ero accorto. Avevo sempre la mentalità di ciò che era vecchio, vivevo sempre con le cose vecchie, ma ora io sto cominciando a comprendere non solo che ho ricevuto fede, non solo che sto praticando questa fede, ma che c'è un'unzione dimorante nella mia vita. L'unzione veniva data ai sacerdoti e ai re per conferire un ruolo. Veniva dato per dichiarare su di loro che avevano qualcosa, un compito da svolgere. Ma nel momento che non lo svolgevano, quell'unzione non agiva nella loro vita, ma nel momento che iniziavano a vivere secondo l'unzione che era stata data su di loro, allora l'unzione cominciava ad agire nella loro vita. E ascoltami, l'unzione che è stata messa nella tua vita, non parlo dell'unzione dello Spirito Santo, quella dimorante in te, che ti parla, che ti guida, ma l'unzione che Dio ha messo su di te è sempre per gli altri, per poter benedire gli altri, e finché non inizi a praticarla non scoprirai mai che c'è un'unzione nella tua vita che ti è stata data. In altre parole, l'unzione conferma il fatto che Dio ti ha chiamato a fare qualcosa nel servizio, nell'evangelismo, nell'essere marito, nell'essere padre, non nel fare il marito, ma nell'essere marito e padre secondo il cuore di Dio. Nel momento che tu cominci a praticarlo secondo gli insegnamenti della scrittura, tu vedi anche un'unzione nella tua vita. E tu dici, ma com'è che tutti gli altri padri mi parlano di difficoltà, hanno problemi in questo, hanno problemi in quello? Non che io non ce l'abbia, ma io sto seguendo quello che Dio mi dice, eppure vedo risultati nella mia famiglia. Oh, gloria a Dio per me. No, 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 gloria a Dio per Dio. Perché magari poi pensiamo che questo è quello che noi sappiamo fare. Non è quello che sai fare, non è il tuo carisma, non è il tuo dono. È l'unzione di Dio che agisce dentro di te. Ecco perché dobbiamo imparare a discernere, a comprendere e a salire di livello. Guarda la persona che è accanto e gli dici, io sono pronto a salire di livello. Ci sono tre dimensioni che impareremo e Dio ci deve parlare molto specificatamente per arrivare alla terza. Tre dimensioni del soprannaturale che noi possiamo incontrare, che sono la fede, l'unzione e la gloria. Per le prime due, vedete, nella fede e nell'unzione Dio ha bisogno dell'essere umano. Cioè, se non c'è fede, Dio non si può muovere. E ha bisogno di un uomo, di una donna, che possano credere di avere quell'unzione perché l'unzione possa muoversi. Quindi c'è sempre, in qualche modo, la richiesta di un essere umano che possa collaborare con Dio. Io lo so che magari qualcuno si sta facendo tante domande, ma che vuoi dire, pastore? Io pensavo che l'unzione era solo per il pastore, per qualcuno che faceva, no, l'unzione ce l'hai anche tu mentre stai evangelizzando un tuo collega, un tuo compagno, un tuo amico, un tuo parente. Se credi in quel momento che hai unzione, per questo l'unzione si muove nella tua vita e si trasferisce da te verso quell'altra persona. Tu non stai parlando parole. Paolo ha detto che noi non dimostriamo il Vangelo a parole, ma con spirito e potenza. E quando tu parli a qualcuno e vedi che non hai dimestichezza, non devi dire, ah, non è per me. Forse devi avere una rivelazione più grande dell'unzione. Perché non è che l'unzione arriva così, tu ce l'hai, lui non ce l'ha. Perché ora scopriamo che l'unzione di Dio è su tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Ognuno di noi ha delle unzioni, alcune comuni, alcune particolari, ma su tutti c'è un'unzione che si muove attraverso la tua vita. Un amen, due amen, tre, quattro, cinque. Su tutti c'è un'unzione che si muove nella tua vita. Si muove però solo quando tu la metti in pratica, quando tu ti muovi in ciò che Dio ti ha chiamato a fare. La terza dimensione è la gloria. Nella gloria Dio non ha bisogno dell'uomo, nella gloria Dio si muove in maniera sovrana. Sicuramente soprannaturale, ma in maniera sovrana. La gloria non la puoi inventare. La gloria è una sovranità di Dio, la possiamo solo chiedere. E mentre per la fede e l'unzione Dio ha bisogno dell'uomo, nella gloria Dio si muove in maniera autonoma. Guarisce dal posto, guarisce fuori dalla chiesa, sicuramente, mentre sei in un luogo, Dio ti parla e fa qualcosa nella tua vita, si muove con la sua gloria. Sapete cosa attira la gloria? Non possiamo crearla la gloria, non possiamo fare un fake della gloria. L'unica cosa che attira la gloria è la fame. Vi ricordate Mosè quando dice a Dio, De, fammi vedere la tua gloria. La fame di voler vedere di più di Dio nella tua vita attira la gloria di Dio. Ecco perché a volte ci sono quelle persone che arrivano in chiesa, ricevono il Signore, battezzati di Spirito Santo, boom, chiedono qualsiasi cosa, in quel momento la gloria di Dio si manifesta nella loro vita perché hanno fame. Guarda la persona che è accanto e gli dici, io ho fame. E ve l'ho fatto dire adesso, perché se ve lo facevo dire fra mezz'ora, uno diceva, io ho fame, vai a casa. E cos'è l'unzione, cari? Perché questo è il tema su cui ci stiamo addentrando. Quanti volete di più? Cos'è l'unzione? L'unzione è l'abilità di Dio che si manifesta attraverso la tua vita. Non è la tua abilità. Ecco perché possiamo cominciare a differenziare. Non è la tua abilità. Se io fosse abile a parlare, e allora sarebbe la mia abilità. Ma chi mi conosce intimamente sa quanto per me è difficile poter stare qui. Oh, forse ho acquisito nel tempo una certa dimestichezza, ma il mio problema spesso è legato anche all'intestino di qualche giorno prima. Tant'è che io cerco anche di non mangiare, di non andare fuori mai, perché mi sento male. Ora è vero, questo lo puoi attenuare nel tempo, però quando tu ti senti una certa responsabilità, allora tu comprendi, Spirito Santo, sei con me mentre faccio le cose, io preferisco non farle. Ecco dove noi già possiamo discernere, perché è l'abilità di Dio che si manifesta attraverso la tua vita. O se vogliamo dirle in un altro modo, è il carattere e la natura dello Spirito Santo che si manifesta attraverso di te. Oh, finiscila! E quando tu dici una cosa del genere a qualcuno, senza un motivo, ma con la rabbia che ti viene da dentro, tu non stai manifestando il carattere dello Spirito Santo. E quindi te ne puoi accorgere. Ma quando questo oi finiscila diventa una preghiera, come Paolo che disse io partorisco perché Cristo sia formato in voi, tu stai pregando per quella persona, stai intercedendo e nello spirito gli dici oh finiscila di fare lo stupido, devi crescere ora, devi prendere consapevolezza della chiamata, il ruolo che Dio ha, in quel momento il carattere dello Spirito Santo si sta manifestando attraverso di te, c'è un'unzione e tu poi vedi il cambiamento nella vita delle persone e dici wow, che è successo? È semplicemente l'unzione che è cominciato a fluire dalla tua vita. È il carattere, la natura, il dono dello Spirito Santo, Lui. Ecco perché dobbiamo comprendere di più. Ecco perché Paolo dice che lo Spirito Santo non è un'entità, una forza attiva, non è qualche cosa che aleggia, è una persona. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, è una persona con dei sentimenti. La persona di cui meno si predica nella Chiesa spesso è la persona che sta tenendo in piedi la Chiesa. Perché Gesù è alla destra del Padre, Dio Padre è nel cielo, colui che sta operando ora sulla terra, nella tua vita, nella tua famiglia, nei tuoi figli, in tuo marito, in tua moglie, nel tuo lavoro, è lo Spirito Santo di Dio. È l'unzione. Non è solo io ho lo Spirito Santo. L'unzione di Dio è sempre perché attraverso di te si possa manifestare la sua natura e il suo carattere. Amen. Credo che il versetto migliore che può descrivere l'unzione dello Spirito Santo è questo, Isaia 10:27. Sentite caldo? Io sì, è il fuoco dello Spirito. In quel giorno avverrà, quale giorno? Io credo che qui si stia parlando del giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo è sceso per la prima volta sulla Chiesa. E gloria a Dio per quel giorno, perché da quel giorno in poi noi viviamo nel periodo dello Spirito Santo. In quel giorno avverrà che il suo carico sarà allontanato dalle tue spalle, e il suo giogo dal tuo collo, il giogo sarà distrutto dall'unzione dell'olio. Tre cose importanti. Il suo carico parla degli nemici, dell'avversario. Il carico ti verrà tolto dalle spalle. Una delle cose che fa l'unzione nella vita degli altri è togliere il carico dalle spalle. E ci sono molte persone, cari, che hanno sulle spalle dei carichi che Dio non vi ha comandato. Anzi, dei carichi che Dio vi ha proprio detto di togliere e dare a Lui. Dei pesi che Dio vi ha detto di gettare su di Lui. E questa è l'unzione, quello che fa è quello di togliere il peso dagli altri. Ma non solo il peso, perché i pesi, sapete, sono a volte cose che vanno e vengono, momentanee. Poi parla che verrà allontanato il giogo. Questa è la seconda cosa. Allontanare il giogo. Vi ricordate quando Gesù dice prendete su di voi il mio giogo, c'è uno scambio, perché il mio carico è dolce, il mio peso è leggero, non vuol dire che non c'è un giogo, perché molti pensano, ah mi ha tolto il giogo, faccio quello che voglio, no? Lo scambio che Gesù ti propone e che ti toglie un giogo pesante che ti uccide, blocca la tua vita, il tuo potenziale, ti frega continuamente facendoti credere che tutto quello che stai facendo è meraviglioso, lo scambia con il suo giogo e ti mette nel suo proposito. C'è uno scambio, però il suo giogo è dolce e leggero. Ma poi dice: e l'unzione dell'olio spezza il giogo. In altre parole, non solo il giogo ti viene allontanato, e questo ti può parlare di una liberazione momentanea, ma viene completamente distrutto. In altre parole, sei liberato e non torni più in quella condizione di prima. Questo è quello che fa l'unzione nella vita degli altri, nella tua vita. Ecco perché è importante che noi entriamo in questo territorio. Amen. L'unzione di Dio ci viene data sempre in accordo a ciò che, per cui siamo stati chiamati da Dio. Geremia 1:4, l'abbiamo già visto l'altra volta. Nel momento che Dio ci apparta, ci taglia per un proposito, ci separa per un proposito, l'unzione ci viene data per compiere quel proposito. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Verso 6 di Geremia 1. Io risposi: ahimè, Signore Eterno, io non so parlare perché sono solo un ragazzo. Ma l'Eterno mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti coloro ai quali ti manderò e dirai tutto ciò che io ti comanderò. In altre parole, non è con quello che tu sai fare, non è con le tue capacità, non è con il tuo carisma, non è con tutto quello che tu sai fare, perché tu andrai dove ti dirò io e dirai quello che io ti comanderò. Ecco come funziona l'unzione di Dio nella nostra vita: non esalta le nostre qualità, esalta le sue qualità, quello che lui fa attraverso di noi. Prova a vedere quello che Dio può fare attraverso di te, perché a volte noi ci scoraggiamo o ci areniamo perché vediamo che noi non sappiamo fare delle cose. Ma quando noi siamo obbedienti a quello che Dio ci ha chiamati a fare, una delle cose per esempio è parlare di quello che Gesù ha fatto nella nostra vita, anche se ha fatto poco, parlare di quel poco che ha fatto in quel momento, se è da poco che tu hai ricevuto Gesù nel tuo cuore, anche quel poco, se tu lo semini nella vita delle persone, tu vedrai l'unzione scorrere nella tua vita e nella vita degli altri, da te alla vita delle persone che stanno accanto a te. E Dio lo deve gli deve dire: non dire che sei solo un ragazzo. In altre parole, nel momento che tu ti accordi con i tuoi pensieri, tu esci fuori dal proposito e quindi l'unzione è come se si bloccasse. Ma nel momento che Dio ti rimette e dice: non dire che sei solo un ragazzo, perché questo è lo scopo perché io ti ho chiamato. E a volte noi facciamo delle cose, ci fermiamo perché vediamo delle situazioni e diciamo: o forse non sono pronto, o forse non sono all'altezza, o forse questo, forse quell'altro. Ed è come se Dio dicesse questa mattina: non dire in questo modo, non accordare la tua bocca al tuo pensiero, accorda la tua bocca alla promessa che hai ricevuto nella tua vita. E molti di noi vogliamo accordare la nostra bocca a quello che vediamo intorno, invece di dire a quello che è intorno: Dio mi ha chiamato a fare questo, Dio mi ha chiamato a compiere questo proposito, Dio mi ha chiamato con questa chiamata specifica, anche se quello attorno a me non si allinea con quello che sto credendo, io rimarrò fermo e dichiarerò quello che Dio mi ha detto fino a che la circostanza attorno a me non va via. Questo è quello che dobbiamo fare. Non dire, via la persona che è accanto, non dire che sei solo un ragazzo. Dice: oh, ma io ho 50 anni. Verso 8: non temere davanti a loro, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la sua mano, toccò la mia bocca. Quindi l'Eterno mi disse: ecco, ascoltami, ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Ecco, oggi ti costituisco sopra le nazioni, sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare e per piantare. Ascoltami. In questa parte, a un certo punto, Dio parla con lui al passato. Ti ho consacrato e ti ho stabilito. Lo ha già fatto. Ti ho consacrato e ti ho stabilito. E quando Geremia decide di allineare la sua bocca con quello che Dio ha detto, Dio gli dice: oggi ti costituisco. Ma non l'aveva già consacrato e stabilito? Ascoltami, la chiamata nella nostra vita spesso arriva nell'immaturità. Ma cosa fa Dio? Ti dà la chiamata per muoverti, farti muovere verso la maturità. Magari tu ricevi una chiamata e dici: ok, ho ricevuto questa chiamata, ora che dovrò fare? Dovrò aspettare fino a che Dio non mi dirà ti ho costituito? No, c'è un percorso che devi fare, c'è un processo da cui devi passare, perché dopo la chiamata Dio ti farà passare per un processo per farti maturare. Ti ho consacrato, ti ho stabilito e poi dice: oggi ti costituisco. Per chi sta leggendo il piano di lettura e ha iniziato a leggere qualche mese fa di Geremia, potete vedere che Geremia è uno dei profeti più uno dei profeti meno ascoltati in Israele. In altre parole, durante il periodo di Geremia, in cui Geremia fu il profeta, Geremia doveva dire a Israele: non combattere contro i Caldei, non combattere contro Nabucodonosor, perché Dio vi ha dato nelle loro mani. E più volte hanno cercato di ucciderlo, di metterlo in prigione, perché nello stesso periodo di Geremia c'erano altri profeti che dicevano invece: no, non è così, Dio ci libererà dalle mani di questi nemici. Eppure quei profeti stavano dicendo il falso. E Dio manda Geremia a dire: per abbattere, per distruggere, per poi edificare e piantare. Perché? Perché spesso nella nostra vita noi vogliamo subito che Dio possa edificare, possa portarci a un certo livello, ma non vogliamo passare prima dal processo dove alcune aree della nostra vita sono sradicate, sono abbattute. E Dio non può fare un lavoro nella nostra vita completo se prima non toglie tutto quello che sta impedendo all'unzione di fluire. E Geremia come profeta ha ricevuto un sacco di bastonate, è stato pure preso a legnate, messo in prigione. Aveva bisogno di un'unzione nella sua vita, perché non bastava solo la chiamata, doveva anche allineare il suo modo di parlare alla chiamata che Dio gli aveva dato. E quando lo ha fatto, l'unzione di Dio ha cominciato a scorrere nella sua vita. Ora una domanda, cari: ci serve l'unzione? E ascoltami, Dio non chiama gli equipaggiati, ma equipaggia i chiamati. Molto spesso abbiamo sentito questa frase, ed è una verità profonda, perché noi pensiamo che dobbiamo avere un equipaggiamento perché Dio ci possa chiamare. Allora questo vorrebbe dire che l'unzione a cosa serve se basta il carisma che ognuno di noi ha? Siete con me? Se voi pensate che chi deve parlare una parola da parte del Signore a qualcuno che è nuovo, fare un servizio, compiere qualche cosa, deve avere una certa capacità, stai sbagliando con Dio. Con Dio non ci vuole capacità, ci vuole disponibilità. Se sei disponibile a ubbidire, mangerai i frutti migliori del paese. Se sei disponibile con Dio, se ti metti disponibile, e molti, vedete, sono disponibili con Dio, ma non sono disponibili con tutti quelli che hanno in carne ed ossa davanti a loro. Sapete perché? Perché a Dio non devono rendere conto, secondo la loro mentalità. A quelli davanti sì. E questo, vedete, a volte combatte, si scontra con il nostro carattere. Ma quando noi diciamo: ok, Signore, io so che Tu ti muoverai nella mia vita anche attraverso le autorità, le persone che Tu hai messo davanti a me, perché effettivamente hai chiamato Davide, l'hai fatto ungere dal profeta, ma poi Davide ha dovuto passare un processo prima di essere il re per cui era stato unto, e tu l'hai fatto passare per delle prove attraverso persone, esseri umani, e attraverso quelle prove Davide, da semplice pastore, è diventato re su tutta Israele. E allora dobbiamo comprendere che spesso il processo che dobbiamo passare, Dio ce lo fa passare attraverso gli uomini che sono accanto a noi, le donne che incontriamo. E quelle donne e quegli uomini che portano una sfida nella tua vita, in quel momento ti fanno crescere di livello. Oh, se solo afferriamo questa verità. Che noi pensiamo che è Dio che ci guida, sempre. Sì. E come mai l'Apostolo Paolo, prima di essere l'Apostolo Paolo, Saulo, quando gli dice: Signore, che cosa devo fare? Il Signore non gli dice: io ti ho chiamato ad essere apostolo per i gentili, ma gli dice semplicemente: vai in città e qualcuno ti dirà quello che devi fare per adesso. Eppure Saulo aveva ricevuto una grande chiamata. La sua chiamata si sviluppa, ma si sviluppa attraverso uomini che gli mettono anche impedimenti, e quegli impedimenti sono delle sfide per lui. Siete con me? Quindi, ma cosa ci serve l'unzione? Ci serve veramente l'unzione? Questa è una domanda che ci dovremmo fare. Ma persino Gesù, nella sua divinità, deità, avendo lasciato la gloria, dice la scrittura, presso il Padre, ed essendo venuto come uomo, nonostante avesse una natura divina, possiamo dire che Gesù era anche Dio, ha avuto bisogno dell'unzione per adempiere il suo proposito. E se Gesù ha avuto bisogno dell'unzione, noi pensi che possiamo fare a meno dell'unzione di Dio per compiere quello che Dio ci ha chiamato a fare? No. Atti 10:38. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Dio non ha bisogno di essere unto. Se Gesù doveva agire come Dio, non aveva bisogno dell'unzione. Ascoltami bene. Se Gesù doveva agire come Dio, allora non potrebbe essere un modello per noi, perché sarebbe inarrivabile, inaccessibile. Siete con me, Chiesa? E se la Bibbia ci dice che dobbiamo crescere alla statura di Cristo, dovrebbe dire una bugia, perché se Gesù fosse Dio e ha operato come Dio sulla terra, ora tu direi, pastore, ma tu dici che Gesù era Dio? Gesù era Dio, ma era anche vero uomo. Vero Dio e vero uomo. È un concetto che a volte tu dici, ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella terra lui ha operato come essere umano per darci un modello di cosa significa vivere la vita in Cristo, guidati dallo Spirito Santo e con l'unzione di Dio che lavora dentro di noi. Ci ha dato un modello. E non possiamo dire che Gesù ha operato nella sua divinità, perché qua dice come Dio abbia unto Gesù di Nazareth. Perché lo chiama Gesù di Nazareth? Perché non lo chiama Gesù Cristo? Perché dice Gesù di Nazareth? Perché sta identificando l'uomo, la persona, la persona comune, la persona che viveva la sua quotidianità, come Dio abbia unto Gesù di Nazareth, cioè Gesù il figlio del falegname. Forse faceva anche lui il falegname. Gesù che abitava a Nazareth, non era di Nazareth, era nato a Betlemme, ma Gesù che viveva a Nazareth nella sua quotidianità, nel suo lavoro, come Dio lo abbia unto per. E poi cosa dice? Andava attorno sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo. E quando parliamo di oppressione, di cosa stiamo parlando? Di giogo. Ecco che l'unzione correva a Gesù per spezzare il giogo dell'avversario. A volte quando vedi situazioni attorno a te, con persone che sembra che non vogliono ascoltare, con persone che sembrano che ti vengono contro, tu non devi usare il tuo potere per maledirli, e so che non lo fai, io non faccio mai così. Alza la tua mano e dillo, io non lo farò mai così. Tu devi usare la tua bocca per mettere in moto l'unzione nella tua vita, per spezzare il gioco dell'avversario nella vita delle persone. E quando vedi persone che sono ingannate, comincia a fare un digiuno, una preghiera, e invoca lo Spirito Santo affinché l'unzione si possa muovere per spezzare il gioco dell'avversario dalla vita di quelle persone. Inganno, ipocrisia, falsità, comincia a dichiarare, ecco, io dichiaro che questo giogo viene spezzato nella sua vita. Se ci sono infermità, se ci sono bisogni, mancanze, l'unzione di Dio, Gesù l'ha usata per sanare tutti coloro che erano oppressi dal diavolo. E ancora vogliamo rispondere a questa domanda: ci serve veramente l'unzione? Secondo Corinzi 1:22, leggiamo dal verso 21. Ora colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha, dillo tu, e ci ha, è Dio. Di chi sta parlando qui l'Apostolo Paolo? Ci ha unti, cioè ha unto le nostre vite. Se ha unto Gesù, ha unto anche noi. Il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Dio non ci conferma con le abilità che sappiamo fare. Dio ci conferma con l'unzione che scorre nella nostra vita. L'unzione che scorre nella nostra vita conferma la chiamata che Dio ci ha dato. Chiesa, ascoltami. Quanti hanno una chiamata? Allora, io vedo che ci sono quelli che fanno... Allora, le cose sono due: o non ti vuoi prendere l'impegno e chi dice, se ho la chiamata devo rispondere alla chiamata, oppure che non hanno consapevolezza del fatto che tutti quanti a noi è stata rivolta una chiamata. Mi pare di vedere qui, ecco perché c'è scritto molti sono i chiamati ma pochi gli eletti, che poi quando dici chi ha una chiamata, alcuni non si sentono chiamati. Una chiamata l'abbiamo tutti, cari, come credenti, che un giorno andremo a incontrare Gesù nell'aria, quando verrà e rapirà la sua chiesa. Ma vi immaginate che Gesù verrà con un suono di tromba e dirà quanti io ho chiamato, e tu sei lì che dire e nel frattempo tutti i vestiti che cadono delle persone che vengono io pure in quel momento io. Quanti hanno una chiamata da parte di Dio? Sì. Tutti noi abbiamo una chiamata, ognuno di noi risponde a quella chiamata in vari modi. A volte il cellulare ti squilla, non so se sei uno che risponde subito. A volte quando squilla in chiesa vedo che qualcuno non risponde, perché io dico, ma no, sono in chiesa, non posso rispondere, leva la suoneria allora. Oppure sei uno che lo fa lì, lo fa squillare, lo fa. Tutti noi abbiamo una chiamata. Come si rivela la chiamata nella tua vita? Nel momento che cominci a fare delle cose tu vedi l'unzione di Dio. Come si è rivelata la chiamata di Dio nella mia vita? Volete saperlo? Quando ho ricevuto Gesù, la prima cosa che ho fatto è stato, io non ho capito un bel niente, però so che devo fare qualcosa per mettermi a disposizione. Ho detto, cosa c'è da fare? Le pulizie. Ehi, vabbè, se mi fate vedere come si fa, le faccio. E per un po' le ho fatte. Poi ho detto, boh, signore, però io sento una spinta anche a mettermi nel campo della lode. E ho detto, cosa devo fare per fare questo tipo di servizio? Ma intanto viene alle prove. Sono andato alle prove e ho visto che l'unzione di Dio si muoveva in quello che facevo, non con le abilità. Non perché ero abile a fare qualcosa, ma perché vedevo che le persone erano benedette da quello che facevo. E questo mi incuriosiva. Mentre ero lì che suonavo, e mentre suonavo io sentivo qualcosa che non, ragazzi, non vi posso spiegare a parole, sentivo un'unzione, sentivo qualcosa nella mia vita che si stava muovendo e vedevo che si trasferiva nella vita delle persone. E vedevo le persone benedette, io facevo, suonavo, dicevo, ma ho pure sbagliato, com'è che stanno. E poi man mano che facevo le cose, mettevo a insegnare e vedevo che le persone erano benedette. Facevo una cosa e vedevo che le persone erano benedette. Quando vedevo che le persone erano benedette, allora ho cominciato a comprendere che l'unzione di Dio si muoveva nella mia vita. Ma non ero io, non sono io. Lo vedo che le persone sono benedette. Dico, ma perché? Ogni tanto torno a casa e dico a mia moglie, ma che ho detto oggi? Non me lo ricordo neanche quasi. E lei, meno male che mi dice, no, sei stato bravo oggi un po' così, oggi hai fatto troppe battute, oggi hai fatto questo, e mi corregge, mi fa piacere, però poi vedo che le persone sono benedette, e per me quello è il segno che Dio mi ha chiamato a fare qualcosa. Perché sapete, a volte noi vogliamo essere accreditati da Dio, però ci autoaccreditiamo, cioè ci diamo un credito. Quando noi ci autoaccreditiamo, quando noi ci diamo un credito, quando noi ci diamo un ruolo, molto spesso, perché Dio mi ha detto, quando noi diciamo così, io invidio queste persone, le invidio, è una invidia santa, perché io a volte non so neanche quello che devo fare l'indomani, perché Dio mi ha detto, io lo dico, io prima di dire una cosa del genere devo avere segni, prodigi, miracoli, una parola dall'apostolo, una dall'apostolo Maldonado, dall'apostolo Lirio, dall'apostolo Benamino, e mia moglie, i miei figli, tutti insieme. Il direttore di banca che mi dice vai, puoi andare, eccetera, eccetera. Non mi muovo se non ho 18.000 cose che mi dicono. Sono come Gedeone, forse sì, signore, il vello, e lì fai venire la brina fuori dal vello, dentro il vello no, però questo potrebbe essere un fenomeno atmosferico. Al contrario, signore, ora lì fai venire la brina e tutta fuori no, e di nuovo il signore così, però io a volte sono così, ho bisogno di un sacco di indicazioni in questo, perché dico sempre, Signore, io non voglio essere accreditato da me stesso, io ho bisogno che tu dai credito alla mia vita, perché io posso fingere, posso costruire, ma se tu non mi dai credito, quel credito prima o poi verrà svelato che è un fake. Sì? Come quando mi... Sì? Se Gesù ha avuto bisogno dell'unzione, quanto più noi abbiamo bisogno di un'unzione per poter svolgere quello che Dio ci ha chiamato a fare. Filippesi 2,8. Questo per smontare sempre il nostro pensiero che Gesù ha fatto quello che ha fatto dalla sua dimensione divina. È trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Ed Ebrei 2,17 ci dice, egli doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli, perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per fare l'espiazione dei peccati del popolo. Se fosse stato Dio non l'avrebbe potuto fare. Gesù è nato come uomo, ha vissuto come un uomo. A volte mi chiedo come si fa a pensare che Gesù era solo Dio, pensando al fatto perché doveva, se era così, perché non si è solo materializzato sulla terra, perché doveva nascere tramite una donna? Se era Dio poteva fare ciò che voleva. Gesù è nato come uomo, è cresciuto come uomo, non è nato uomo, è nato bambino, ve lo ricordate nella mangiatoia? Ha dovuto fare le esperienze da uomo, ha dovuto lavorare come uomo, non è andato a tempo pieno, 30 anni ci è andato. Ha dovuto lavorare sulla sua conoscenza, sulla sua disciplina, è dovuto essere tentato. Può Dio essere tentato? No, eppure lui è stato tentato come uomo. E ti dico una cosa, è morto come uomo, perché Dio non poteva essere ucciso. Se Gesù non fosse stato vero uomo non poteva neanche morire. E ha avuto anche bisogno di un accreditamento speciale da parte di Dio. Atti 2,22. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi sapete. Come l'ho accreditato Dio? Facendo fluire l'unzione da Gesù alla vita delle persone che erano attorno a lui. Così Dio lo ha accreditato. Poteva Dio dal cielo dire, come ha detto, questo è il mio amato figlio del quale mi sono compiaciuto, e gridarlo continuamente fino a che tutti dicevano obbedisco? Come l'ho accreditato, oltre a dirgli questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto? Facendo opere potenti attraverso di lui. E l'unzione scorreva da Gesù a tutte le persone che erano attorno a lui e che avevano un bisogno. Ci sono persone attorno a te che hanno bisogno. Ascoltami, ci sono persone attorno a te che stanno aspettando l'unzione che Dio ha posto su di te, che si muova verso di loro per poter essere benedette. Voi dite amen? Voi? 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 Voi laggiù in fondo? Queste persone stanno aspettando un deposito che è stato già messo nella vostra vita, per potersi manifestare. Colleghi di lavoro, amici, persone che hai accanto, che stanno vivendo un momento di solitudine, di sconforto, di scoraggiamento, di malattia, di infermità. Sapete cosa che noi vediamo? Ve lo dico chiaramente. Ma come, io devo pensare a te? E a me che mi ci penso? Ecco che noi viviamo da una base, non di più che vincitori, ma una base di più che perdenti a volte. Perché diciamo, ah, ma come fa Dio a manifestarsi in quella via? Prima deve pensare ai miei problemi. Ascoltami, ma quando cambia il nostro modo di vedere, quando noi ci vediamo come più che vincitori, come chiamati, come unti, come deposito che Dio ha messo nella nostra vita, allora cominciamo a dire, io posso rispondere al tuo bisogno. E mentre rispondo al tuo bisogno, non solo l'unzione fluisce da me a te, ma l'unzione fluisce anche dall'alto come potenza su di me. Ed ecco che mi ritrovo che mentre penso agli altri, Dio sta pensando a me. Mentre sto pensando ai bisogni degli altri, Dio si sta preoccupando del tuo bisogno. mentre tu ti stai preoccupando di tenere strette le tue economie, nel momento che tu le metti al servizio di Dio, le metti in circolo, quello che ti arriva, boom, è una benedizione economica nella tua vita, e tu dici: ma com'è? Ho dato tutto quello che avevo e Dio mi ha benedetto. Sì, perché funziona così, perché semini e raccogli. E ti metti nei principi di Dio. E Gesù lodò quella vecchietta che aveva dato tutto ciò che aveva dato, ha detto: ha dato più di tutti gli altri, ma economicamente ha dato molto di meno, eppure ha dato di più di tutti gli altri, perché ci ha messo la fede in quello che stava facendo. Ed ecco che tu ti guardi nel tuo problema familiare, ecco, io prima devo risolvere questo, ma magari c'è qualcuno che si sta divorziando e tu gli puoi dire: c'è una speranza per il vostro matrimonio, ricevete Gesù nella vostra vita e tutto cambierà. E tu stai aspettando di essere pronto. Gesù ha avuto bisogno di un accreditamento, tu sei stato accreditato. Perché la domanda a cui noi dobbiamo rispondere questa mattina è: tutti abbiamo ricevuto una chiamata? Sì. E tutti abbiamo ricevuto un'unzione? Per forza sì. Perché se Dio ti ha dato un proposito, non può non averti equipaggiato con un'unzione per svolgere quel proposito. Tutti abbiamo un'unzione? Questa è un'altra domanda a cui dobbiamo rispondere. Tutti abbiamo ricevuto un'unzione? Sì. Dillo alla persona che è accanto: sì, l'ho ricevuta. Ma non tutti della stessa misura. Giovanni 3:34. Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Quindi Dio dà a Gesù uno spirito senza misura. Perché glielo dà senza misura? La misura dell'unzione che opera nella nostra vita dipende da quanto noi siamo arresi a Dio. Gesù era totalmente arreso. Infatti lui dice: io non faccio nulla da me stesso, ciò che faccio lo vedo fare al Padre. Meno resistenza noi opponiamo a Dio, più l'unzione di Dio può scorrere. Più resistenza opponiamo a Dio, meno l'unzione di Dio può scorrere nella nostra vita, meno misura. Potenzialmente noi abbiamo la stessa misura che è stata data a Gesù, senza misura. Avete mai, io quando ero piccolo mi ricordo che anelai tantissimo, anelai, desideravo tantissimo avere lo scooter, e mio padre e mia madre non me l'hanno mai comprato, hanno fatto benissimo. Lo dico per i miei figli. Che poi quando sono stato grande ho guadagnato i primi soldi e ho detto: no, devo levarmi questo sfizio, e comprai lo Zip, un motorino che oggi, se l'avessi conservato perfettamente, varrebbe intorno ai 18.000 euro. Lo sapevi tu? Gli appassionati, se tu lo consegui, 18.000 euro. E quel motorino, come tutti i motorini, usciva, e io subito quando l'ho preso volevo fare con i miei amici il motorino faceva, perché aveva quelle che si chiamano le strozzature, e io non avevo gli amici come ce li avete voi, tutti quelli che tracchiggiano, che levano tutte le strozzature. Il motorino inspiegabilmente da 40 riesce a fare 180 con lo stesso motore, no? Perché gli levavano le strozzature, cambiavi la marmitta, la Polini, la spina gliela levavi con l'acceleratore, cambiavi la, insomma era un altro motore. Alla fine eri comprato lo Zip, ma avevi il Kagiva 1100. E quando usciva, tu avevi tutta la potenzialità nel motore, ma delle strozzature. Tu hai tutta la misura dell'unzione di Gesù, del Santo che vive dentro di te, a cui Dio ha dato uno spirito senza misura. Ma la misura di unzione che circola nella nostra vita dipende da quanto noi abbiamo dato a Dio. E c'è una strozzatura, e questa mattina queste strozzature verranno tolte dalla tua vita. Perché l'unzione, una delle cose che fa, che spezza il gioco dell'avversario. E tu come uno Zip entrerai nell'officina di Dio, e lo Spirito Santo, col tuo permesso, con la tua richiesta, con la tua rabbia di dire: voglio levare queste strozzature perché devo andare a 180, leverà tutte queste strozzature dalla tua vita. Se ci credi, alza la tua mano e di amen. Quindi eravamo alla domanda: tutti abbiamo ricevuto l'unzione? La risposta è sì, la misura dipende da quanto noi diamo a Dio, e tutti quanti siamo stati unti. Rileggiamo questo verso, anche se l'abbiamo letto, che ci conferma questo. Seconda Corinzi 1:21, or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio. Alza la tua mano e di io sono stato unto da Dio, io sono stato accreditato da Dio, io sono stato confermato da Dio. Un altro verso, prima Giovanni 2:20, ma voi avete ricevuto l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. Prima Giovanni 2:27, più avanti, ma quanto a voi l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni, ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. Qua ci sarebbe un altro culto da fare su questo verso, ma andiamo avanti. Unti per cosa? Abbiamo una chiamata, abbiamo un'unzione, stanno a scoprire anche unti per cosa. E in Luca 4:18 Gesù risponde attraverso una scrittura di Isaia, perché nell'Antico Testamento le unzioni che arrivavano sui sacerdoti e sui re avevano uno scopo preciso, un compito preciso. E Gesù dice in Luca 4:18, lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto. Vedete che sono due cose diverse. Lo Spirito del Signore è su di me, non basta. Poi c'è un'unzione che circola nella nostra vita, da noi agli altri. L'unzione, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero delle viste ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. L'unzione è su di me. Dì con me, l'unzione è su di me. L'unzione sopra la tua vita funziona sempre per gli altri. Vedremo nelle prossime domeniche che c'è un'unzione dimorante dentro di te, che però sostiene la tua vita. Ora stiamo leggendo che c'è un'unzione su di te. Vi ricordate a Pentecoste che il fuoco discese sopra di loro? Avevano come delle fiamme sulla loro testa. E quando uscirono tutti gli altri li sentivano parlare nella loro lingua natia. L'unzione nella tua vita è per gli altri. Ascoltami, magari Dio ti ha unto per cose che non sono prettamente di chiesa. E tu magari sei stato unto lì nel tuo lavoro e stai vedendo che attraverso il tuo lavoro molti sono benedetti. Quella è un'unzione che sta scorrendo nella tua vita. Non è la tua abilità. È l'unzione di Dio che sta scorrendo in te. Perché? Perché vedi una benedizione. Ci sono molte persone che sono abili, ma le persone quando stanno accanto fanno così, anche se sono abili. Perché l'unzione benedice sempre la persona verso cui si muove l'unzione, da te verso quella persona. C'è sempre una benedizione che testimonia quell'unzione. E Gesù aveva piena coscienza di... E per che cosa era stato unto? Come funziona l'unzione? Andiamo verso la conclusione. Stiamo mettendo qualche tassello. Nelle prossime domeniche sperimenteremo e vedremo che cos'è l'unzione nello specifico, cos'era l'olio dell'unzione che veniva preparato, quali erano le caratteristiche dell'olio, quali erano gli ingredienti, lo vedremo tutto più in là. Ora stiamo mettendo solo le funzionalità e perché è importante che noi saliamo di livello in questo argomento. Quindi abbiamo detto, ci serve l'unzione? Sì, ci serve, servita a Gesù serve a noi. Tutti l'abbiamo? Sì, tutti l'abbiamo. Come funziona l'unzione? Due principi. E poi andiamo verso la conclusione. L'unzione funziona con uno dei principi è il rapporto di domanda e di risposta. In altre parole, l'unzione funziona dove è domandata. Dice, pastore, ma in che senso? È come un po' una legge nel business. Qui abbiamo uno che si è laureato in business management e sa cosa vuol dire, no? La legge della domanda e della risposta. Quando l'unzione è domandata e richiesta, l'unzione inizia a scorrere. Nei paesi dove c'è molto benessere, poco si cerca Dio, poco si cerca l'unzione, perché c'è molto benessere. Voi sapete che la chiesa più prospera nel mondo si trova in uno degli stati più poveri del mondo, perché dove ci sono più bisogni spesso le persone si rivolgono di più a Dio e c'è una domanda maggiore. Ora è uscito il bonus psicologico mia moglie mi ha detto subito: vedi se lo possiamo prendere. Poi io ho spiegato cos'è, a cosa serviva, perché io pensavo che, non lo so, per quelli che hanno a che fare con quelli che hanno problemi psicologici, no, per quelli che ce li hanno. E vedete, questo mi fa comprendere come noi riusciamo a dare soldi per chi ha problemi psicologici, attenzione, non psichiatrici, psicologici, che se c'è una malattia, c'è una malattia, un'infermità che va guarita. Ma quanti di questi bonus io me li immagino in quei paesi dove non hanno neanche da mangiare? Il loro problema non è se stanno, hanno un mal di vita, il loro problema è che hanno malnutrizione, non riescono a vivere perché non mangiano. Qui nei paesi occidentali spesso noi non riusciamo a vivere perché abbiamo troppo, abbiamo perso la visione del futuro, abbiamo addirittura, ora praticamente ciò che dovrebbe essere a volte benedizione diventa quasi una non benedizione. Siamo in Italia dove la natalità è quasi sotto lo zero, cioè significa che le persone invece di fare figli non li fanno e tendono a non farli di più. E a volte quando ce li hanno, per alcuni addirittura diventa un problema, quando invece i figli sono un premio, dice la Bibbia. E con quel premio arriva anche la benedizione, la prosperità nella tua vita. E a volte sono quelli che hanno i figli: ma come farò, cosa dirò? E questo è il problema. Quando in altre parti del mondo fanno figli, il loro problema è sfamarli. E magari il tuo problema è se mandarli più di una volta alla McDonald's. L'unzione funziona con la domanda. Pastore, ma come fai a dirlo? Beh, Gesù si trovò nel suo paese natale a Nazareth. E Marco 6,4 dice: ma Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti, in casa sua. Il nemico dell'unzione più grande è la familiarità. Lì dove ti vedono e ti hanno visto crescere, è più difficile che vedano in te un'unzione. Vi ricordate i fratelli di Gesù che gli dissero: perché non ti palesi al mondo? È questo quello che c'è nel tuo cuore, tu vuoi apparire, tu vuoi farti vedere, palesati al mondo, fatti vedere. E Gesù disse: la vostra ora è sempre pronta, la mia no, io sto seguendo il Padre. Ma i suoi fratelli, a causa della familiarità, non l'avevano riconosciuto. In Atti 1 i suoi fratelli erano insieme ad aspettare lo Spirito di Dio. C'era stato un cambiamento da non riconoscerlo ad aspettare insieme con la loro madre e agli altri la promessa di Dio. Perché si può cambiare. E Gesù, a causa della familiarità, a Nazareth non poteva fare niente, perché l'unto era lì, l'unzione era lì. Eppure a causa della familiarità non ci fu domanda su quell'unzione. E Gesù ne poté guarire diversi. Ascoltami, Gesù era lì, era presente, l'unzione di Gesù era lì, era presente, ma non era stata fatta domanda, richiesta di quell'unzione. No, non, vabbè Gesù, fallo. No, familiarità. C'è qui Gesù, il figlio del falegname, non fu fatta nessuna domanda. Ma qualche verso più avanti Gesù si trova a Gennesaret, Marco 6,53. Compiuta la traversata, giunsero nella contrada di Gennesaret e vi approdarono. Verso 55 e 56. E percorrendo per tutta quella regione all'intorno, incominciò a portare i malati sui lettucci, ovunque sentiva, sta parlando del popolo, che si trovasse. Dovunque egli giungeva, in villaggi, città o borgate, la gente metteva gli infermi sulle piazze e lo pregava di poter toccare almeno il lembo del suo vestito. E tutti, ognuno dica tutti, tutti quelli che lo toccavano erano guariti. A Nazareth pochi, solo alcuni su cui Gesù ha potuto imporre le mani, un contatto. A Gennesaret le sue vesti guarivano. Perché? Cosa era cambiato? C'era un'unzione diversa su Gesù? C'era un Gesù diverso? Aveva detto cose diverse? Aveva insegnato cose diverse? Addirittura nella sua città lui ha dichiarato, è entrato nel giorno in cui un portantino gli consegnò il rotolo di Isaia. Pensate che era un caso? che quel giorno gli consegnarono quel rotolo e che lui si presentò in quel sabato nella sua città. Sapete cosa stava facendo Gesù? Stava onorando i suoi concittadini. Voi avrete la primizia. Gesù stava... Sapete cosa io vedo ogni tanto? Che Gesù ci onora con la sua presenza. E noi stiamo lì, orologio, distrazione, guardiamo, pensiamo ad altro. Eppure Gesù ci sta onorando con la sua presenza. Lo Spirito di Dio ti sta onorando con la sua presenza. Sai perché? Perché se fosse per me, non si dovrebbe neanche presentare. Per tutto quello che ho pensato, detto, fatto questa settimana, forse non dovrebbe neanche presentarsi. Ma perché il sangue di Gesù mi lava, mi purifica, perché il Santo vive dentro di me, perché io ho una chiamata, perché sono le sue potenzialità che vivono dentro di me, non i miei doni, perché la sua unzione che scorre su di me, così lui ti sta onorando, lui ti onora con la sua presenza. E Gesù andò a Nazaret per onorare i suoi concittadini, la sua città che per 30 anni lo aveva accolto, lo aveva fatto crescere, amici. Lui ha detto: no, io padre, se proprio devo dichiarare l'unzione, cominciare a operare su quell'unzione, lo voglio fare nella mia città. Eppure a causa della familiarità lui non poteva fare niente, scende qualche chilometro verso Gennesaret e in quella città persino le sue vesti guarivano, tutti quelli che gli portavano. Legge della domanda e dell'offerta. Le persone richiedevano quell'unzione, facevano una domanda su quell'unzione. Guardate questo esempio. Due esempi. La donna dal flusso di sangue. Gesù stava passando in mezzo alla folla. Tutti cercavano di toccarlo. Solo una ebbe l'ardire di dire: se tocco le vesti, se io ricevo, riesco ad arrivare a quelle vesti, io posso ricevere la mia guarigione. Fece un combattimento, fece qualcosa fuori dal naturale, fece qualcosa fuori dall'ordinario. Tutti erano lì accanto a Gesù, solo uno ha ricevuto. Perché? E Gesù dice: virtù è uscita da me. E tutti quelli con cui lui si scontrava, lui era in mezzo alla folla, toccava tutti, era toccato da tutti, stava toccando tutti, tant'è che i suoi discepoli disse: tu lo vedi che folla che c'è, tutti ti stanno toccando, ma solo uno ha fatto uscire virtù da Gesù. Perché? Perché a volte vediamo persone che ricevono e altre che non ricevono? Perché lui è buono, la sua bontà, e questo vorrebbe dire che lui è buono con alcuni e cattivo con altri, ma lui è buono con tutti, lui è fedele con tutti. Ma la domanda che facciamo sull'unzione di Dio fa la differenza. È un altro esempio. Un lebbroso incontra Gesù. Nessuno poteva toccarlo. Nessuno poteva avere contatti con lui. C'era una legge ebraica che diceva che il lebbroso doveva stare lontano, era una malattia molto contagiosa, faceva cadere la pelle e lo dovevano tenere lontano e doveva girare con una campanella, perché quando lui si avvicinava tutti dovevano sapere che si stava avvicinando e si dovevano allontanare. In Matteo 8 dal verso 2 c'è scritto: ed ecco un lebbroso venne e l'adorò, di come l'adorò, dicendo: Signore, se vuoi tu puoi mondarmi. Cioè, ascoltami, non gli ha detto se tu puoi, gli ha detto se tu vuoi. Non metteva in dubbio che Gesù poteva, metteva in dubbio che Gesù voleva. Perché? Perché era lebbroso. Gli stava dicendo: io non so se posso avvicinarmi a te, se tu mi puoi toccare, ma se tu lo vuoi puoi mondarmi. Io credo che tu puoi farlo. Non è che io metto in dubbio che tu puoi farlo, ho solo dubbio che tu vuoi farlo. Gesù distese la mano e lo toccò. Non si potevano toccare i lebbrosi. Gesù distese la mano e lo toccò, dicendo: sì, io lo voglio, certo che lo voglio. Si mondato, si guarito, si sanato. E in quell'istante egli fu guarito dalla sua lebbra. Ricevette una parola e quella parola ha cambiato completamente il corso della sua storia. Ascoltami, questo mi ricorda un altro esempio, la donna cananea. La donna cananea venne a Gesù con un bisogno. Il lebbroso non andò a Gesù con un bisogno. C'è scritto che il lebbroso venne e l'adorò. La donna cananea, sapete, è arrivata con un bisogno, ha detto: mia figlia ha questo problema, ha una possessione, ha un'infermità. E Gesù non le rispose. Poi dice che lei adorò e Gesù le rispose. Il lebbroso arrivò adorando e ha ricevuto la risposta. La donna, fino a che non ha adorato, non ha ricevuto risposta. Domandò sull'unzione di Gesù, ma arrivò non per cercare una risposta a un bisogno. La prima cosa che fece, cercò una relazione con Gesù, lo adorò. E non puoi adorare veramente qualcuno con cui non vuoi o non hai una relazione. Il secondo principio, come funziona l'unzione, si chiama legge dell'interscambio. In Giovanni 3:30 c'è scritto: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. La legge dell'interscambio dice questo: più tu dai a Dio, più Dio ha di te, più l'unzione si riesce a muovere attraverso di te. In altre parole, come un circuito. Quando noi opponiamo resistenza, quando ci sono cose nella nostra vita che stanno impedendo l'unzione di Dio, l'unzione di Dio si muove con difficoltà. Ma quanto di più Dio ha di te, e quanto di più l'unzione si muove attraverso di te. Oh, alziamoci in piedi. Io sento l'unzione dello Spirito di Dio qui. Cari, purtroppo spesso il talento, il carisma vengono scambiati con l'unzione di Dio. Sapete, come pastore, io ho fatto molti errori nella mia vita. E uno degli errori per cui mi pento più di aver fatto spesso è stato scambiare nella vita delle persone il talento con l'unzione. E ogni volta che l'ho fatto, ascoltami, vi faccio una confessione, ogni volta che l'ho fatto mi sono pentito amaramente. Ho messo le mie aspettative sul talento delle persone. Lo riconosco. E in questo Dio mi ha dovuto guidare, mi guida tuttora. Come il profeta Samuele, che quando doveva scegliere la persona che doveva essere unta al posto di Saul, lui guardò i figli di Isai, vide il primo, non mi ricordo come si chiama, quello alto, robusto, e disse: è lui, certamente è lui che Dio si è messo da parte, perché vide il talento, vide il carisma, vide il dono naturale. E Dio gli disse: non è questo, perché tu guardi come guarda un uomo, ma Dio non guarda con gli occhi dell'uomo. E ha dovuto scorrerli tutti e Dio gli diceva: non è così, non è lui. E poi Samuele ha detto: c'hai altri figli, sai? Sì, ne ho uno, ma manco saccio di cui è, cioè, nel senso, manco mio figlio è, forse. Alcuni dicono che forse non era neanche figlio di Isai, per questo lo trattava in questa maniera. Alcuni rabbini dicono che non era neanche un suo figlio naturale. Ed era lì a pascolare le pecore. E Samuele disse: non ci metteremo a tavola se prima non l'avrò visto. E quando l'ha visto, Dio gli ha detto: è lui. Mingherlino, di bell'aspetto, rossiccio, bassino, scheletrico forse. Eppure Dio non l'aveva scelto per il talento, ma per il suo cuore. E un'unzione gli viene versata di sopra. E tutti quelli che erano con Davide da lì fino a che non diventò re, alcuni lo abbandonarono lungo il suo percorso perché vedevano l'uomo, il guerriero, quando vinceva bene, quando perdeva no. Ma alcuni gli rimasero fedeli perché videro l'unzione su di lui. E ci saranno persone che ti abbandoneranno perché stanno vedendo qualcosa su di te, che è il tuo talento, ma quelli che stanno vedendo l'unzione nella tua vita non ti lasceranno mai. e l'unzione nella tua vita, quando comincia a scorrere, è visibile. E io come pastore, sapete, a volte ho detto: wow, c'è un talento lì, perché c'è la disponibilità, perché c'è la capacità. Ma poi Dio mi ha mostrato nel tempo che non c'era l'unzione, né dentro né sopra, perché il carattere non cresceva, perché alle prime difficoltà sono venuti meno, perché alle prime sfide hanno piuttosto preferito fare un passo indietro che due passi avanti. E Dio ha dovuto parlarmi e dirmi: queste persone non hanno fatto scorrere l'unzione che avevo dato loro, hanno lavorato sul loro talento. E cari, una delle cose che più terribili può accadere a un credente è che inizia a lavorare sul proprio talento. Io ancora oggi invito lo Spirito Santo quando devo pregare, perché non so come pregare, anche se formalmente potrei sapere pregare meglio di ognuno di voi, anche se potrei pregare in lingue meglio di ognuno di voi, senza lo Spirito Santo io non riesco a fare nulla. Oh, alleluia, adoriamolo. E io credo che questa mattina tutti noi dobbiamo affrontare questa legge dell'interscambio. Più Dio ha di te, più aree tu stai dichiarando che sono di Dio realmente. Più Dio ha quelle aree sotto il suo controllo, più l'unzione di Dio si muove nella tua vita. Chiesa, per alzare il livello c'è bisogno di pagare un prezzo. Per essere giocatore professionista e avere maggiori guadagni c'è bisogno di pagare un prezzo. Se vuoi rimanere a guardare le partite, bene. Ma se vuoi entrare in campo ed essere il migliore giocatore in campo, Dio ti ha rivolto già quella chiamata. Quello che ti separa dal risultato è solo il fatto che tu dici: ogni area che c'è nella mia vita ti appartiene. Adoriamolo.